01 dicembre 2022. Gli ascensori spaziali sono meno fantascientifici di quanto si pensi. Di Stephen Quinn, fratto Scientific American. Illustrazione di un ascensore spaziale fatto di nanotubi di carbonio che si distende dalla Terra verso lo spazio. Science Photo Library fratto AGF. Gli ascensori spaziali sono spesso considerati un sogno fantascientifico, ma ritengo che presto verranno realizzati, forse tra 2 o 3 decenni. Nel corso della mia carriera di ingegnere aerospaziale e di professore di fisica, sono sempre tornato all'idea di un cavo che si distende dalla Terra allo spazio, lungo il quale persone e merci possono viaggiare facilmente. Negli ultimi anni, insieme ad altri ricercatori, ho trovato nuovi modi per studiare i progetti e rispondere alle domande su come potrebbero funzionare gli ascensori spaziali. Ci sono molte ragioni per costruire un ascensore spaziale. Il più ovvio è il grande risparmio di energia e di denaro. Inoltre, sarebbe un modo molto più pratico di raggiungere l'orbita rispetto ai razzi. Un'altra ragione spesso trascurata è l'accessibilità. La parola missione spaziale verrebbe sostituita da transito, poiché i viaggi nello spazio diventerebbero di routine e per lo più indipendenti dalle condizioni meteorologiche. I transiti che coinvolgono gli esseri umani sarebbero più sicuri rispetto alle pratiche attuali, in cui gli astronauti devono accettare un rischio non trascurabile per la loro vita a ogni lancio. Un ascensore spaziale diventa un ponte verso l'intero sistema solare. Rilasciando un carico utile nella parte inferiore si entra in orbita attorno alla Terra, ma facendolo nella parte superiore si entra in orbita attorno al Sole, il tutto senza carburante. Anche se posso sembrare un sostenitore degli ascensori spaziali, la verità è che mi piace studiare la loro meccanica. In un mondo con problemi enormi, sognare questi progetti mi permette di immaginare uno scenario in cui siamo diventati custodi responsabili di questo pianeta. La mia storia inizia nel 2004, quando ero uno studente di master seduto nell'ufficio del professor Arun Misra nella speranza che diventasse relatore della mia tesi. Misra era il principale esperto di spazio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica della McGill University, quindi ero più che intimidito. La conversazione andò più o meno così. Io, che tipo di ricerca pensa che potrei fare? Misra, ha mai sentito parlare di un ascensore spaziale? Io, no. Che cos'è? Misra, immagini un cavo lungo 100.000 km che si estende dall'equatore terrestre ed è fissato a un satellite all'estremità. Il sistema ruota insieme alla Terra. Le cabine climber possono percorrere il cavo trasportando carichi utili e rilasciandoli poi nello spazio. Pensavo che potrebbe studiare la dinamica di questo sistema. Io, sembra difficile. Misra, il suo lavoro non sarà difficile. Costruire un vero ascensore spaziale qui sulla Terra, quello sarà difficile. Andiamo avanti rapidamente di qualche anno. Avevo da poco pubblicato la mia tesi di laurea magistrale intitolata The Dynamics of a Space Elevator, la dinamica di un ascensore spaziale, nostra direzione redazionale, e lavoravo come ingegnere nella progettazione di satelliti. Durante il fine settimana un mio amico mi presentò al suo amico Colin come l'uomo dell'ascensore spaziale. Mia moglie sgranò gli occhi, spiegai a Colin come poteva funzionare un ascensore spaziale. Io, se ci si trovasse all'equatore e si guardasse un satellite in orbita geostazionaria a circa 36.000 km di altitudine, esso apparirebbe fisso nello spazio, ruotando senza collegamenti intorno alla Terra una volta al giorno perché la sua velocità sarebbe quella giusta. Ora quel satellite lascia cadere un cavo verso la Terra utilizzando contemporaneamente il propellente per salire più in alto. Il cavo viene fissato all'estremità terrestre quando il satellite raggiunge la giusta altitudine e il sistema continua a ruotare insieme alla Terra. Il cavo diventa il binario che le cabine meccaniche percorrono come treni su una ferrovia verticale trasportando carichi utili nello spazio. Colin, ma che cosa tiene teso il cavo? Io, una combinazione di effetti gravitazionali e centrifughi che competono tra loro e variano lungo la lunghezza del cavo. Al di sotto dell'orbita geostazionaria vince la gravità, mentre al di là di essa vincono gli effetti centrifughi. Il risultato è una tensione che si protrae per tutta la lunghezza del cavo, con un massimo esattamente in corrispondenza dell'orbita geostazionaria. Colin, è venerdì sera. Usa parole più semplici. Io, per costruirlo, abbiamo bisogno di un materiale la cui resistenza specifica sia circa 50 volte superiore a quella dell'acciaio. Ma nel frattempo, io e una manciata di altre persone nel mondo facciamo finta che questo problema sarà risolto e nell'attesa affrontiamo altri aspetti ingegneristici degli ascensori spaziali. Colin, radicale, è il momento dell'energia solare dallo spazio, di Leonard David Fratto Scientific American. Io e mia moglie abbiamo incrociato nuovamente Colin nel 2014. Come va l'ascensore spaziale? Ci chiese. Mia moglie chiuse gli occhi e l'espressione del suo viso sembrava dire, per favore, no, Colin, quello che non capisco è perché l'intero cavo non venga trascinato giù quando una cabina viene caricata sul punto più basso. Io, se una cabina si trova al di sotto dell'orbita geostazionaria, in particolare vicino alla Terra, la punta del cavo si sposta verso il basso di una piccola quantità e il profilo di tensione lungo il cavo cambia. Il vero problema è che la porzione di cavo tra la cabina e la terra subisce un calo di tensione, come se si tenesse in tensione un elastico in verticale e poi vi si apponesse una massa a metà strada. Se la tensione dovesse scendere a zero, il cavo non sarebbe più teso e la struttura perderebbe la sua stabilità intrinseca. Ne deriva che una cabina, e tutto ciò che trasporta, dovrebbe avere una massa massima pari a circa l'1% della massa totale del cavo. Si tratta comunque di una massa elevata perché il cavo dovrebbe pesare centinaia di tonnellate. Colin, come procede il lavoro sul materiale del cavo? Io, te l'ho detto, non è il mio campo. Colin, datti da fare, amico, ora siamo nel 2022. Di recente stavo presentando una sintesi dei miei quasi 20 anni di lavoro occasionale sugli ascensori spaziali in un seminario al Vanier College dove insegno fisica. Appena finisce la presentazione inizia la parte delle domande e risposte. Studente 1, quando sarà pronto il materiale per costruire l'ascensore? Io, anche se negli ultimi anni la sintesi di materiali potenzialmente adatti è progredita, siamo ancora lontani almeno 10 anni da una soluzione pratica, che abbia cioè proprietà adeguate e che possa essere prodotta in tempi ragionevolmente brevi a costi ragionevoli. Non è insolito che le nuove tecnologie siano in attesa di una migliore scienza dei materiali e fortunatamente la ricerca in questo campo va avanti per ragioni non legate agli ascensori spaziali. Studente 2, sembra molto bello, ma perché dovremmo costruirlo? Io, se ci pensi, i razzi come mezzo di trasporto sono assurdi. In una tipica missione spaziale, il 90% della massa totale sulla rampa di lancio è costituito dal carburante. È come essere in un'auto senza motore, solo con un serbatoio pressurizzato da 100.000 litri. Dobbiamo sostituire questo metodo inefficiente per sfuggire alla gravità terrestre con una strada più ecologica verso lo spazio. La NASA prevede di portare l'uomo su Marte prima del 2040. Sospetto che le persone cammineranno su Marte a un costo di centinaia di miliardi di dollari prima di avere un ascensore spaziale operativo, ma affinché sia un'impresa sostenibile avremo bisogno di un'infrastruttura come un ascensore spaziale, e meglio prima che dopo. Studente 3, allora, quando pensa che ne verrà costruito uno? Io, all'inizio degli anni 90 fu posta questa domanda al famoso scrittore e ingegnere Arthur Clarke, il cui romanzo Le Fontane del Paradiso racconta la costruzione del primo ascensore spaziale. La sua famosa risposta fu, probabilmente circa 50 anni dopo che tutti avranno smesso di ridere. Una risposta più moderna potrebbe essere, sapremo di essere vicini a questo obiettivo quando Elon Musk inizierà a prendersi il merito della cosa. Oggi mi sento come quando mi sedevo nervosamente nell'ufficio di Arun. Sì, lavoriamo ancora insieme e ora lo chiamo così, ma sarà sempre un po' strano. Questa elegante strada verso lo spazio cattura la mia immaginazione e mi riempie di speranza.